sopra di noi, che è l'orso maggiore, da quella costellazione lì si trova la polare, riepilogo quel che ha detto.
Devo registrare.
Questo qui è il grande carro, detto all'inglese che somiglia di più, Big Dipper, cioè il grosso romaiolo. Infatti, se ci fate caso, è più un grosso romaiolo che un, ci si vede più un grosso romaiolo che un carro. Le due stelle qua giù in fondo si chiamano Merak e Dube, indicano la polare. 5 volte la distanza che c'è tra di loro in direzione verso la parte dove c'è la coda. 1, 2, 3, 4, 5. Si arriva in una zona dove c'è un'unica stella luminosa, che è la stella polare. Stella polare vuol dire che si trova sul prolungamento dell'asse terrestre, dell'asse su cui gira la Terra, sicché la si troverà, perlomeno diciamo per queste migliaia di anni, perché poi si sposterà, si troverà sempre a nord. Guardando questa stella qui si identifica il nord. Con il nord già si dice che alle nostre spalle c'è il sud, alla nostra destra, guardando la polare chiaramente, c'è est e alla nostra sinistra c'è ovest. Quindi, in funzione della rotazione della Terra, tutto quello che vedremo apparire nel cielo si alzerà ad est e andrà giù ad ovest. Dico si alzerà perché in realtà loro stanno fermi. È la Terra che con il moto di rotazione fa apparire che queste cose sorgono da una parte e tramontino dall'altra. In realtà loro se ne stanno ferme. Siamo noi che ci muoviamo. Se no si mette in dubbio.
Ci stiamo muovendo o no?
Ancora no. E fate caso a qualche stella che è particolarmente bassa. No, adesso non...
Quella stella sul cammino. Da un po' la riguardiamo. Pensate un po' dov'è.
Ecco, gli osservatori, giustamente, come dice lui, i vecchi osservatori astronomici non avevano strumenti. Il sito di Stonehenge è stato riscontrato, era un potentissimo osservatorio astronomico. Come funzionava? C'era un cerchio alto dove c'erano, diciamo, delle tacche, era graduato questo cerchio, e poi c'era una serie di pietre su cui le persone si mettevano a sedere e giorno dopo giorno guardavano dal punto dove erano a sedere il riferimento che avevano e si rendevano conto dei moti degli astri, perché le strumentazioni moderne non le avevano. Comunque, identificate le principali costellazioni, si può cominciare a entrare nei nomi della costellazione. Allora, questa è il grande carro. Dopo, qui su questa stellina, quando sarà più buio, se ci fate caso, si vede una stella grande ed una stella più piccola. Queste sono Mizar e Alcor. Andandole a guardare poi sul telescopio, si vedrà che Mizar...
Fai vedere il satellite?
Qui c'è un satellite.
I satelliti sapete cosa sono? Girano intorno all'orbita della Terra, hanno un'andatura regolare, sono dei puntini e si muovono, si muovono stelle in fuga. Eccolo là. Quello vi dà l'idea della rotazione della Terra, perché è fermo il satellite? O no? Questo non lo so io. Siamo anche noi. Domanda, scusa, ignorante, è il satellite che è fermo e siamo
noi?
Noi
ci muoviamo. Che
girano.
Ora non ci si fa a vederla perché rimane bassa.
No.
Cosa?
I satelliti, ci sono due tipi. Ci sono i satelliti che sono in movimento, i satelliti geostazionari, e vengono messi su orbite diverse, chiaramente più alte o più basse. Quelli geostazionari sono quelli che servono per la televisione. Si trovano quasi tutti sopra l'equatore e sono circa 30.000 km di altezza. gli altri sono un po' più bassi ed hanno delle velocità che si aggirano dai 20 ai 30.000 km l'ora. E ora non ci si fa vederla da qui, se no più bassa, più tardi passerà la ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, che è a circa 400 km di altezza e viaggia a 28.000 km l'ora. Il discorso sui satelliti, si muovono quelli che sono più bassi perché devono compensare la forza di gravità della Terra, diversamente cadrebbero giù. Ruotano velocemente,
sono attratti,
chiaramente la forza di gravità agisce su tutti i corpi tendendo a farli avvicinare tra di loro, così anche come la Terra e la Luna è la stessa dinamica. L'oggetto che gira intorno genera invece una forza centrifuga. Quando c'è l'equilibrio tra la forza di gravità e la forza centrifuga si stabilisce un'orbita, cioè forza di gravità uguale forza centrifuga, l'oggetto si mantiene ad una distanza costante.
Sapete cos'è la forza centrifuga?
Sì.
Quando la macchina fa la curva un po' più veloce, voi tendete ad andare verso lo sportello.
Sì.
Avete questa sensazione chiara? Quella è la forza centrifuga. Ok?
Quindi la Luna che gira intorno alla Terra ha la forza centrifuga, c'è poi la forza di gravità con la Terra che l'attrae, le due forze quasi si annullano e la Luna quasi sta ferma. In realtà si allontana di qualche centimetro ogni anno. Nelle missioni Apollo, la prima missione Apollo misero sulla Luna uno specchio per cui dalla Terra viene fatto partire un raggio laser, arriva su questo specchio sulla Luna, torna indietro e misurano la distanza. Da questo è stato rilevato questi pochi centimetri di allontanamento, dovuti al rallentamento della Luna per forza di marea. Perché le maree sulla Terra, lo sapete, sono generate dalla Luna. La Luna che gira intorno si tende a trasportare dietro l'acqua degli oceani e la ammucchia dalle parti, però trasportare l'acqua è una fatica, come quando si fa il tiro alla fune, non è che le persone stanno ferme, le persone consumano una certa energia, quindi l'energia cinetica immagazzinata dalla Luna parzialmente viene persa tutte le volte che viene fatta un'alta marea e quindi piano in maniera estremamente lenta la forza si riduce, la forza centrifuga e la Luna si allontana. Mentre la massa rimane uguale, perché la Luna rimane della stessa massa, la forza diminuisce e quindi si allontana. Ritorniamo adesso alle nostre costellazioni. Molto conosciute sono le costellazioni, costellazioni più conosciute sono Stella Polare, cioè il grande carro, piccolo carro, e quelle sono le costellazioni dello zodiaco, perché sulle costellazioni dello zodiaco c'è stato messo sopra tutta la storia dell'astrologia, che è una storia puramente fantastica. Si parla di interazione tra Luna e Terra, che sono abbastanza vicine, esiste ed esiste solamente a termini di forza di gravità, forza centrifuga. Che un astro che è lontano miliardi di chilometri possa avere influenza su quel che succede sulla Terra, sul carattere delle persone, ma è una cosa puramente fantasia. Diciamo, se qualcuno fa piacere così,
crederci
bene.
Però, scientificamente, da un punto di vista scientifico, hanno fatto degli studi anche sui gemelli, eccetera, eccetera, non c'è nessun tipo di fondamento. Se dovete capire se quel ragazzo vi piace e vi allora sì, ma fino a un certo punto.
Poi ecco, le costellazioni sono le costellazioni stesse. Noi vediamo qui l'orsa, sempre è qui sopra, e facciamo quella. Vedendola così, sembra le stelle siano tutte sullo stesso piano. Perché i nostri occhi, la visione stereoscopica dei nostri occhi, riesce a percepire la distanza solamente entro certi limiti. Oltre un certo limite l'occhio non riesce più a percepire la distanza. Paiono tutte sullo stesso piano della volta celeste, ma in realtà sono distantissime tra di loro. Quindi la costellazione stessa è un asterismo, cioè una disposizione delle stelle a cui viene dato un certo significato, che niente ha a che vedere con la posizione delle stelle reale. Cioè, se l'Orsa Maggiore, noi anziché qui, andassimo a vederla dal regolo, apparirebbe in tutta un'altra maniera, perché le stelle sono disposte non su due dimensioni come sono qui, destra, sinistra, alto, basso, ma sono disposte su tre dimensioni, c'è anche la profondità, che da qui non si riesce ad apprezzarla. Questa stella qua giù che si vede, questa è Procione. Procione, l'orsetto lavatore.
Un animale.
Il cane minore. Qui sotto c'è il cane maggiore, dove c'è la stella più numerosa, più luminosa del... No, sto sbagliando. Questa è Capella dell'Auriga. Procione è qua sotto, non ci si fa a vederla.
Perché non era Arthur la stella più luminosa?
No, è Sirio. Sirio, che è meno 1,6, e la si vede bene in inverno dalla costellazione di Orione, che è qui sotto. Ecco, Procione è questa qua giù.
Ah, ecco.
Qua.
Si vede.
Questo è Procione.
Ah, sì.
Quello lì. Procione del cane di
luce. Un fascio di luce estremamente
concentrato. Rifacendo, come si diceva prima, il giro delle costellazioni dello zodiaco, che sono quelle più conosciute, queste abbiamo detto sono i gemelli. Questo è Polluce e questo è Castore. Ci sono due linee dritte, praticamente non c'è quell'aereo, il laser non glielo punto.
Quello che lampeggia invece è un aereo.
Che sono i due gemelli. Qui c'è il leone, altra costellazione dello zodiaco. Questa è Regolo, è la stella principale, che sono le stelle sono definite nell'interno di costellazione con le lettere greche. La stella principale è l'Alfa, che è Regolo. Poi c'è Algeba, che è la Beta. Poi c'è la Delta, che è Denebola. Questo è il collo del leone. Denebola è la coda del leone. Qui c'è la criniera. Zampa anteriore, testa con la criniera, zampa posteriore e la coda. Nel mezzo c'è la costellazione del Cancro. Però la costellazione del Cancro, con tutta questa luce che c'è, non si riesce a percepirla. Vengono definite costellazioni zodiacali perché dentro ci passa il sole. Chiaramente ci passa tra sei mesi. Il leone adesso è qui, il sole è dall'altra parte della terra. Tra sei mesi il leone si troverà dall'altra parte e si troverà assieme al sole. E allora per questo viene definito costellazione dello zodiaco. Poi da qui andando verso quest'altra parte, dal leone, c'è la Vergine, che è questa, dicevamo prima, Spica, la stella principale, che la si trova dal grande carro, si prende il timone del carro, si segue la curva, si trova prima Arturo e poi Spica. Dopo Spica si trova la Bilancia. La Bilancia però si riesce a vedere solamente una stellina. Continuando ancora dalla Bilancia, queste due stelle che si vedono qua giù sono le chele dello Scorpione. Tra un pochino vedremo salire qui una stella che è Antares, che è la stella principale, cioè l'alfa dello Scorpione. Sotto lo Scorpione c'è il Sagittario, per chi lo voleva prima.
Andrea, scusa un attimo. Avete visto prima, avevate preso riferimenti della stella prima?
Sì.
Vedete se si è alzata un po'?
Sì.
Un po', a pochino, ma possono passare 10 minuti, eh? Quindi non però insomma, considerata la distanza, c'è in gioco grandi movimenti.
È l'asse su cui gira la Terra, quindi la parte che si trova a destra tende a salire.
Questa è la mia, dimmela.
Questo è l'asse della Terra. Siccome la Terra ruota
senso antiorario.
Sì, sì, la terra ruota, la terra rosa, si ha l'impressione, si ha l'impressione di vedere la stella che sale. Infatti quella zona lì, come si diceva prima, sulla destra guardando la polare c'è est, il sole lo vedrete sorgere la mattina ad est, così come la luna lo vedete sorgere ad est, così come tutto quel che sorge lo venite a vedere su ad est. La terra gira in senso destro guardando il nord. La terra va
in senso orario.
In senso orario, esatto.
Okay. Noi si va verso, noi stiamo andando verso il sole in questa direzione, a destra.
Il sole, come si diceva, le costellazioni dello zodiaco sono quelle dove ci gira il sole. Domani mattina il sole verrà, nascerà circa qui. Si alza nel cielo, non arriva mai sopra in verticale a noi, perché l'inclinazione dell'asse terrestre non gli permette di venire sopra, perché noi ci troviamo a 43 gradi di latitudine nord. L'inclinazione dell'asse terrestre è circa di 27 gradi e quindi le due cose non si possono annullare. Il sole sarà perpendicolare solamente sui due tropici, tropico del Cancro e tropico del Capricorno, che si trovano esattamente sullo stesso angolo rispetto all'equatore, che è l'angolo di inclinazione dell'asse terrestre.
Senti, una domanda facile: cos'è una stella?
La so.
Una stella semplice per fargli capire a loro. Sapete se è una stella?
Sì.
Il corpo solare.
Una stella nasce da un'aggregazione di materia.
Oh, ascoltate, questo è
si è originata, diciamo, il tutto all'atto del Big Bang.
Cos'è una stella?
Si è formata tanta materia, la quale materia, per l'effetto che si diceva prima di gravità, comincia ad ammassarsi. Si ammassa, è chiaro, bisogna che ci sia la disponibilità di questa materia. Ci sono alcune nebulose che sono considerate le vere e proprie star nursery, cioè delle incubatrici di nuove stelle. La materia si ammassa, si comprime. Al momento che si comprime, comincia a riscaldarsi, acquisisce ancora più gravità e attira ancora altra materia. Quando si raggiunge una certa quantità di materia, si raggiunge anche una certa quantità di energia. Questa energia, unitamente all'alta pressione dovuta alla gravità, innesca quella che è la reazione nucleare. Cioè è talmente alta la pressione, si parla di milioni di gradi di temperatura, ed è talmente alta la pressione e la temperatura che i nuclei degli atomi cominciano a legarsi tra di loro. Il primo livello di atomi che si lega sono gli atomi dell'idrogeno. L'idrogeno, un po' di chimica l'avete fatta?
No.
L'idrogeno è l'elemento più elementare che c'è in natura. L'atomo dell'idrogeno è costituito da un neutrone, un protone ed un elettrone. Nucleo e protone formano l'atomo. L'elettrone formano, scusate, il nucleo. L'elettrone gli gira intorno, però è l'elemento più semplice che esista e è quello che riesce a innescare la fusione nucleare per primo. Essendo più semplice, è quello che ce la fa per primo. Tra l'altro, l'idrogeno che si trova in natura non è idrogeno allo stato neutro, è un isotopo dell'idrogeno che si chiama deuterio. Il Sole, lo stato attuale del Sole, sta attualmente fondendo gli atomi di idrogeno, ovvero di deuterio, per formare atomi di elio. Successivamente alla fusione dell'elio, alla fine della fusione dell'idrogeno.
ISS,
ecco, dicevamo l'ISS, ci si fa vedere. No, no, è l'ISS. Si vede bella luminosa.
SS, stazione spaziale.
No, comunque doveva venire di qui, eh?
Scusa.
Sì. Allora, faccio
l'astrobo, sì. Avete, scusate, siccome abbiamo ancora 10 minuti, avete qualche domanda da fare, qualche curiosità, perché il tema è molto complicato ma anche molto affascinante.
Ecco. Allora, vediamo subito qualche stella. Possiamo andare a vedere, dicevamo prima, questa stella qui, ce la fate a vederla adesso? È una stella grande e accanto c'è una stellina piccola.
Sì.
Questa in realtà è la stella Mizar, che è una stella doppia, e l'altra stellina piccola si chiama Alcor. Andiamo a vederle, perché si vede come è fatta una stella doppia.
Andiamo a vedere da lì?
In cui si trova. A questo punto lui sa esattamente dove sono tutte le stelle. Io da tastiera gli do il nome della stella e lui me la cerca. La differenza principale tra i tipi di telescopi, ci sono i telescopi manuali e i telescopi assistiti da un computer. Quelli assistiti da un computer hanno un motore dentro che insegue la stella, cioè io punto la stella e me la fanno vedere. Sì. Diversamente con i telescopi manuali devo stare continuamente a controllarla per vedere, per seguirla. Ecco, se guardate qui dentro l'oculare,